alcune considerazioni sul tema che mi è affidato. Coscienza e responsabilità sono appunto i due nuclei di quanto proverò a presentarvi, con una premessa e una conclusione. La premessa, naturalmente anche abbastanza ovvia, è che la riflessione su coscienza e responsabilità è una riflessione che non può non partire, anche se poi sarebbe tutta da approfondire questa parte iniziale, da una visione dell'uomo e della persona. Naturalmente parliamo di coscienza, parliamo di responsabilità, ma ne parliamo a partire da una visione della persona, evidentemente. Ne parliamo a partire da una visione dell'uomo che è caratterizzata da alcuni riferimenti saldi, ma certamente anche da un dinamismo. A me è sembrata molto opportuna la scelta del sottotitolo di questo convegno: Nel mondo della coscienza, verità, libertà e santità. Perché questi tre termini sono molto capaci di richiamarsi l'uno con l'altro, anzi sono strettamente congiunti. E in un certo senso sono congiunti proprio a partire da una visione unitaria della persona. In fondo si può comprendere meglio il discorso relativo alla coscienza se noi ci poniamo a coglierne anche l'origine. Ci sono in sala studiosi di Capograssi, di Blondel. Io sono di formazione napoletana, pur insegnando a Roma. È una delle espressioni che mi hanno sempre colpito nello studio anche di una visione dell'uomo è la definizione ripresa attraverso Blondel e Capograssi da Piovani dell'uomo come il volente non volutosi. Una espressione apparentemente strana, evidentemente, ma invece molto profonda da ricordarci proprio in questa sede iniziale del discorso. Perché dice da un lato una caratteristica fondamentale dell'uomo, che è l'esercizio della sua libertà nel nesso strettissimo con la volontà, che ne rappresenta una dimensione attuativa, evidentemente. Però dice anche la presa di coscienza di un'origine tutta da cercare, di un'origine che non è in mano a noi, di un'origine da recuperare. E questo discorso è importante ai fini della riflessione sulla coscienza, perché la coscienza non è qualcosa di completamente dispiegato, qualcosa di completamente dato una volta per tutte. Anche la coscienza ha a che fare col divenire e il crescere della persona, tant'è che in fondo noi non a caso, dal punto di vista di una visione anche personalistica, insistiamo sulla persona come un dato e nello stesso tempo come un compito. La persona che è, e dunque in quanto tale è persona sempre, in ogni fase della vita evidentemente, però la persona che è chiamata ad essere, che è chiamata a diventare, che è chiamata ad essere fino in fondo se stesso. Sei persona, diventa persona nello stesso tempo. E così è in fondo per la santità, se ci riflettete, perché col battesimo siamo santi, eppure siamo chiamati a diventare santi. In un qualche modo questo testimoniando che la dinamica della vita cristiana non è una dinamica che separa dalla vita, ma anzi è una dinamica che interpreta profondamente la vita proprio nella ricerca di quella verità di se stessi che è la verità dell'incontro con Dio, che ti mette in marcia e che, per così dire, ti porta fuori da te stesso. In fondo, il compito della propria esistenza, il compito della propria vita, che è il compito del divenire coscienti, che è il compito di assumere poi la propria vita attraverso libertà e responsabilità, è il compito di scoprire la verità della vita stessa. E la verità della vita stessa è prima di tutto nell'incontro con il Signore, in questa apertura al trascendente che caratterizza la vita. Certo, andrebbe ulteriormente approfondita questa parte, evidentemente, ma non posso farlo in questa sede. Voglio però dire che ogni visione della coscienza, e questa la considerazione preliminare, si confronta con una visione della persona, non possiamo evidentemente scinderla. E in un'ottica personalista, assumere il dato fondamentale della coscienza vuol dire anche assumerne il compito, vuol dire anche assumerne l'impegno. Vuol dire anche, in altre parole, riuscire a mettere in evidenza che quando parliamo di coscienza, noi non parliamo di un aspetto esclusivamente morale, che pure naturalmente ha un carattere decisivo evidentemente nell'ambito della coscienza, ma parliamo di un insieme di dimensioni della vita che fanno la vita stessa, che fanno la sintesi della vita stessa. E così sono passato, cercando appunto di impegnarmi a stare nei tempi, sono passato di fatto al primo punto, la riflessione sulla coscienza, diciamo. Stante questa premessa molto generale, molto di massima. Io credo che naturalmente in questo il professor Lorizio ci ha ampiamente introdotto, proponendoci queste bellissime riflessioni sul Concilio e richiamandoci in modo diretto e indiretto pagine importanti dei documenti del Concilio. Pensate naturalmente alla Gaudium et Spes, ovviamente al numero 16, laddove ci viene ricordato che nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma la quale invece deve obbedire. Questa voce che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene, a fuggire il male, al momento opportuno risuona nell'intimità del cuore e fa questo, evita quest'altro. Dunque, non possiamo riferirci alla coscienza se non ci riferiamo al cuore, evidentemente. C'è una stretta connessione tra cuore e coscienza. In questo senso, sia pure su un versante molto diverso da quella che può essere la riflessione del Concilio, vengono in mente a questo proposito delle pagine molto belle di Karl Jaspers dedicate alla coscienza, laddove Jaspers insiste sul fatto che la coscienza, lui usa il termine coscienza assoluta, dove assoluta però non sta per assolutizzante, è assolutizzata evidentemente, sta per coscienza di sintesi, coscienza fondamentale, e dice che alla coscienza morale si accompagna sempre e non può non accompagnarsi nelle grandi decisioni della vita, si accompagnano sempre la fede, l'amore, la fantasia. Ho richiamato questo riferimento, un capitolo di filosofia, l'opera fondamentale di Jaspers, su un versante dunque diverso da quelli che sono i nostri riferimenti più diretti pure della ricerca che andiamo compiendo, per dire che credo che sia importante nel riferirsi alla coscienza guardare a questa profonda unità della vita, guardare al cuore, al rapporto tra il cuore e la coscienza, a quella intimità in cui risiede una voce, in cui in un qualche modo ascolto una voce che mi parla, che mi provoca e che mi spinge. È importante tutto questo, è importante in termini antropologici evidentemente, è importante per le conseguenze etico-morali, è importante anche dal punto di vista educativo, perché è proprio la necessità di nuovamente imparare a sentire la voce che mi parla, credo rappresenti una delle necessità più impellenti del nostro tempo. È stato detto, e credo però valga la pena di ribadirlo, che parlare della coscienza non significa isolarsi, anzi tutt'altro, significa guardare a ciò che è a fondamento della vita stessa. Vuol dire riscoprire un fenomeno originario che però molti di voi ricordano un'espressione di Mounier, anzi vorrei leggervela proprio, laddove nel personalismo dice che la coscienza intima non è uno stanzino riservato dove una persona ammuffisce, ma è come la luce, una presenza segreta e tuttavia irraggiante su tutto l'universo. La coscienza intima non è uno stanzino riservato dove una persona ammuffisce, ma è come la luce, una presenza segreta e tuttavia irraggiante su tutto l'universo. Questa è fondamentalmente la dinamica più importante che mi interessa nell'ambito di questo intervento mettere in luce. Ecco pure il senso del nesso con la parola responsabilità, evidentemente. Perché, come ancora scrive Mounier, bisogna, leggo testualmente, bisogna uscire dall'interiorità per mantenere l'interiorità. E il riferimento al cuore allora appare un riferimento sostanziale. Noi sappiamo quanto è importante anche nel contesto pure di una riflessione rosminiana. Perché tutte le nostre grandi decisioni, tutte le scelte della vita non sono il frutto di un'elaborazione esclusivamente razionale o di un insieme di norme applicate meccanicamente. Le scelte che compiamo in un certo senso intrecciano in una sintesi personale la dimensione morale, la dimensione intellettuale, la dimensione affettiva, la dimensione religiosa. Ed è questa sintesi il punto di riferimento fondamentale per comprendere la vita della persona. È in questa sintesi che la persona si esprime. Ecco perché verità, libertà, santità sono tre termini importanti per parlare del mondo della coscienza, perché esprimono in un modo o in un altro questa sintesi decisiva. D'altra parte, lo ricordava il professor Lorizio, l'espressione nota della Gaudium et Spes sempre al numero 16, la coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio la cui voce risuona nella intimità. Ma se nell'intimità risuona la voce di Dio, allora coscienza non vuol dire chiudersi nello stanzino ammuffito, per usare l'espressione di Mounier, ma vuol dire al contrario, e in questo è noto a tutti naturalmente il riferimento agostiniano, vuol dire ritrovare in sé, dentro di sé, qualcosa che nell'intimo è più intimo di me stesso. In un certo senso ritrovare dentro di sé la norma che vale per la vita. E allora, dicevo, questo tema assume un carattere decisivo anche da un punto di vista educativo, proprio perché se il discorso è questo, la coscienza non può essere intesa come un dato quasi magico, ma ha bisogno di una formazione. Proprio la dinamica stessa della vita e anche della vita cristiana dice questo, quel passaggio dal dato al compito a cui alludevo prima. Ma non leggo per brevità, sempre in quel numero 16 della Gaudium et Spes si precisa che proprio nel rapporto tra la coscienza retta e la coscienza erronea la necessità di continuare a cercare la verità e il bene. E poi si coglie in modo particolare un riferimento che credo oggi vada posto all'attenzione di tutti, anche direi con una certa dose di provocatorietà, che è il riferimento al tema della fedeltà. Don Pino ci parlava prima dell'obiezione di coscienza. Dell'obiezione di coscienza che non è un atto alla moda, ma una seria obiezione di coscienza è qualcosa che ti impegna profondamente, che anzi ti crea in certi casi, quasi tutti, non pochi problemi rispetto alla realtà in cui sei inserito, alla realtà in cui vivi. È in fondo il tema della fedeltà alla propria coscienza. Uno dei temi apparentemente più in disuso anche rispetto a un modo stesso di essere, in questi giorni si è anche riflettuto sulla rapidità dei cambiamenti, sui processi di accelerazione nei cambiamenti stessi che inducono anche situazioni di vita a pezzi, situazioni di frammenti, diciamo, della vita. Il riferimento al rapporto tra coscienza e responsabilità, ma anche appunto verità, libertà, santità, richiama questa virtù apparentemente minore della fedeltà, che pure è virtù decisiva in termini di testimonianza di vita ed è virtù decisiva anche in termini di ricerca di sintesi per la propria vita. Oltretutto, noi crediamo che un'adeguata formazione della persona, dico crediamo anche in senso cristiano, abiliti poi alla capacità di compiere grandi scelte, il che significa alla capacità di dare risposte, no? Lo ricordava anche in conclusione Don Pino. Non a caso, appena dopo il numero 16, nella Gaudium et Spes, il numero 17 parla di libertà e responsabilità. E si abilita alla capacità di dare risposte, prima di tutto dovrebbe abilitare alla capacità di dare risposte durature, stabili, a compiere scelte profonde, ad avere il coraggio anche delle scelte che valgono per sempre. E questo è un processo che ha a che vedere col tema della formazione o dell'educazione, se preferite, della coscienza, sempre in quel nesso fondamentale per cui il riferimento alla relazione con la voce che ti parla nel tuo cuore, che parla nella tua interiorità, non è una voce che ti chiude dentro di te, ma è l'avvertire l'amore di Dio per te che ti apre ai fratelli, che non può non farsi amore per i fratelli. Per cui diventa urgente porre il problema in un tempo che aumenta in modo esasperato il volume dell'esteriorità, porre il problema di un recupero di interiorità nel modo più autentico, più essenziale, come l'occasione per riprendere in mano se stessi, come l'occasione per ripossedere se stessi, come l'occasione anche per riscoprire il dono stesso della propria vita, o quantomeno come l'occasione per accogliere fino in fondo quella vita che ti è data e che diventa poi impegno e compito. Da questo punto di vista, ecco il passaggio all'altra parola, la parola responsabilità, c'è in fondo già tutto nel discorso che sono andato facendo. Sarebbe interessante, poi nel testo scritto naturalmente insisterò pure su alcune citazioni, per esempio ritrovare delle pagine molto belle di Romano Guardini dedicate alla coscienza, penso alle lezioni di etica pubblicate alcuni anni fa anche in traduzione italiana, c'è un capitolo dedicato alla coscienza, sul suo carattere originario, il fenomeno originario della coscienza, ma anche su questa indagine, su una serie di dinamiche che l'accompagnano proprio in questa dimensione unitaria a cui provavo a far riferimento. Allora, proprio nel nesso coscienza-responsabilità si comprende ulteriormente che la responsabilità non è un dato di carattere giuridico, o almeno non lo è in questo senso evidentemente, ma che la responsabilità nel senso morale naturalmente, ma in senso più ampio, esistenziale potremmo dire, è la risposta ad un appello che avverto risuonare nel mio cuore, che avverto come l'appello rivolto alla mia coscienza. Questo è un dato decisivo in termini decisivo e qualificante per la persona stessa, perché dice non il peso che mi porto sulle spalle, il peso opprimente della responsabilità, ma dice una dimensione di relazione. Responsabilità è parola che rientra in un ordine relazionale, non è semplicemente l'addossarsi pesi e obblighi, ma è il vivere prima di tutto tutto la bellezza di una relazione, da cui derivano naturalmente anche eventualmente impegni, derivano naturalmente anche scopi, derivano naturalmente anche obblighi. La dimensione della responsabilità rende la libertà non astratta, perché la libertà riceve proprio dal nesso con la responsabilità quella prospettiva essenziale in senso relazionale che è l'apertura agli altri, alle situazioni della vita, attraverso un riconoscimento dell'altro che è il riconoscimento dell'altro in quanto tale, al di là delle sue caratteristiche. E qui, proprio in questo circolo, potremmo dire libertà, responsabilità, entrano in gioco parole fondamentali della vita, la parola decisione, la parola scelta, entrano in gioco dimensioni che hanno a che vedere con le decisioni ultime relative all'esistenza personale, dunque con le opzioni di fondo, ma anche con la scelta dei mezzi da usare, perché la parola responsabilità pone anche questo problema, non solo il tema delle scelte di fondo, ma anche conseguentemente la capacità di intravedere i mezzi più consoni e la capacità di, in un qualche modo, di porsi il problema delle conseguenze stesse del mio agire. In fondo, in questo nesso tra coscienza e responsabilità si situa la necessità di recuperare un'altra parola fondamentale, che è il discernimento, perché è proprio questa ricerca, che non è priva, non è astratta, non è asettica, non è priva di conseguenze per le scelte della vita, che però indica una dimensione che mette insieme il pensare, perché naturalmente il discernimento è prima di tutto un esercizio del pensare, però è anche contemporaneamente un esercizio della vita, evidentemente. Questo implica naturalmente tutto anche il tema del situarsi nel concreto, delle contingenze della vita. In fondo il nesso coscienza-responsabilità ci pone la questione di come le grandi scelte della vita vadano a situarsi nelle contingenze dell'oggi, e la pone non solo in termini personali evidentemente, ma la pone anche mettendo insieme livelli diacronici con livelli sincronici. Ma più che di questo, di questo punto che ho anticipato, sul quale tornerò alla fine, vorrei però dire che nell'oggi questo tema è ulteriormente importante per i dubbi che di fatto vengono posti relativamente alla coscienza stessa. Questo discorso che sto facendo non è un discorso che manca di quell'avvertimento che situa nel contesto culturale, che va a situarsi nel contesto culturale in cui viviamo. Anzi, vuole essere per certi versi, con tutta umiltà, ma anche con decisione, la sottolineatura che anche nell'oggi noi non possiamo non ribadire in modo convinto la possibilità di scelte libere e responsabili. Ma nel contesto culturale in cui viviamo tutto ciò non è scontato. Pensate per esempio a un certo modo di intendere le neuroscienze, a un certo modo di intendere psicologia e psicanalisi, pensate per esempio anche a tante forme di determinismo, di ordine economico, di ordine sociale che vengono invocati. La salvaguardia dello spazio della coscienza e della possibilità di un esercizio pieno di libertà e responsabilità da parte della persona finisce per essere salvaguardia dell'umano in quanto tale, finisce per essere salvaguardia della possibilità stessa dell'uomo. Pensate ai dibattiti, naturalmente qui il professor Dorizio anche potrebbe dirci molto, ai dibattiti sul postumano, tutto il tema dell'ibridazione tra l'uomo e l'animale, tra l'uomo e la macchina. Sono questioni delle quali essere profondamente avvertiti e rispetto a cui situarsi, ma almeno dal mio punto di vista, ma credo anche dal punto di vista di una lettura personalista, di una lettura cristiana, noi non possiamo non ribadire che la consapevolezza delle influenze che cadono sulle scelte dell'uomo non è una non è una consapevolezza che induce a limitare il senso stesso, l'autenticità, la profondità delle scelte di coscienza. Un conto è essere capaci di cogliere la situazionalità della vita, il dato situato in cui noi andiamo a porci, e un conto è dire in un qualche modo che l'uomo non è un essere libero, non può essere un essere responsabile, e conseguentemente che la coscienza al massimo può essere una semplice presa di coscienza, nel senso di una consapevolezza dei dati e delle situazioni in cui siamo immersi. Credo che da questo punto di vista c'è una questione culturale ben più profonda. Io la ritengo queste parole anche piuttosto così semplici, approssimative, rapide. Le ritengo però dal mio punto di vista anche una presa di posizione, se volete, di ordine politico-culturale, perché è la presa di posizione che tende a ribadire un certo modo di intendere l'uomo e un certo modo di intendere la libertà dell'uomo, anzi la possibilità di questa libertà stessa. Da questo punto di vista, l'ultimo gruppo di considerazioni. Direi, e qui mi è sempre stata utile una considerazione di Martin Buber nel Problema dell'uomo, direi che anzi tempi di passaggio come questi in cui viviamo, per certi versi tempi di crisi, tempi di trasformazione, sono anche i tempi più fecondi per una nuova ricerca da questo punto di vista, una nuova ricerca etica, una nuova ricerca in generale. Tempi tormentati, tormentosi, possono essere tempi fecondi. E che il contatto naturalmente con le problematiche della storia rappresenta la prova fondamentale. La storicità in fondo è la prova della possibilità della moralità, e da questo punto di vista se è vero che lo scarto che sempre sussiste tra i fatti della vita, tra la vita stessa e le norme che la guidano, perché questo esprime la dinamica normale tra l'ideale e il reale, che è la dinamica di cui dicevo prima, tra il dato e il compito, no? Tra l'essere santi e il diventare continuamente santi e così via. Se è vero che questo esprime sempre la dinamica della vita, oggi in un certo senso siamo chiamati a custodire la possibilità di questo stesso scarto. Non vi sembri un'affermazione, non vi sembri un'affermazione strana. Oggi si corre il rischio di voler essere, di essere ridotti a fatti, di essere ridotti a dati di fatto. Il custodire lo scarto tra il reale e l'ideale vuol dire continuare ad impegnarsi perché l'ideale divenga reale, non nel senso di un volersi tenere lontani volutamente e deliberatamente dall'ideale, ma nel senso di voler ammettere che esso sia, che esso possa rappresentare quella stella polare della vita che nel mentre fuori di noi e dentro di noi, che nel mentre seguiamo guardando la natura e il mondo intorno a noi, noi la ritroviamo nel nostro cuore, per usare un'immagine nota per certi versi, naturalmente su tutt'altro versante. Cioè continuare a custodire la possibilità di questa coscienza che si forma, e che si forma provando ad ascoltare la voce di Dio che gli risuona, che risuona dentro. Questa è la sfida poi comunque della storia e di questo tempo. E dunque da questo la considerazione finale, però molto importante, che andrebbe comunque ampiamente sviluppata. Io ne faccio giusto qualche accenno. Evidentemente sto molto parlando al singolare, perché la coscienza è la coscienza della persona, evidentemente. E istituendo un nesso tra coscienza e responsabilità, ci si riferisce evidentemente alla responsabilità della persona, alla libertà della persona, a quella responsabilità e a quella libertà che si è chiamati in prima persona a realizzare, portandone il peso ma anche la gioia, assumendone i rischi, assumendo la difficoltà che la realizzazione delle proprie grandi scelte comporta. Ad ognuno è chiesto di sentire e di ascoltare l'appello che Dio rivolge proprio e personale a ciascuno, quella voce di Dio che parla in modo peculiare per ognuno. E dunque in questo senso è prima di tutto un dato di carattere personale che esalta, fonda e fa riferimento alla persona. Però noi sappiamo che proprio la dimensione della vita personale è una dimensione intrinsecamente comunitaria. Non c'è una vera responsabilità che non sia una corresponsabilità. Non c'è un autentico discorso relativo alla persona che non colga una dimensione di apertura alle altre persone. E dunque il discorso sarebbe monco, incompleto, se non avesse almeno questo essenziale riferimento finale che apre sempre un orizzonte nuovo ed ulteriore. Non c'è nessuna persona senza le altre persone. Si potrebbe dire che sempre la dimensione stessa della coscienza, nel momento in cui scopre il senso della relazione con Dio, porta di per sé alla relazione con gli altri. Né ci può essere una responsabilità vissuta da soli. La responsabilità è sempre con gli altri e per gli altri, evidentemente. E non può non essere in un qualche modo una forma di corresponsabilità. E ciò esprime, da un lato, un dato costitutivo della persona, un dato costitutivo dell'esistenza umana, che è sempre tale nella relazione con gli altri. Ma esprime anche una profonda dinamica della storia, perché nessuno costruisce da solo, ognuno anzi è impegnato a tessere la trama di relazioni di vita, a tessere la trama di relazioni che hanno anche un ordine sociale e un ordine politico, perché di qui poi si apre anche tutto questo ampio, delicato, importantissimo capitolo, che è quello di una responsabilità che non è solo una responsabilità di tipo personale, ma anzi è fondamentalmente, o almeno in parte, ma in modo significativo, una responsabilità di tipo pubblico, di tipo sociale, di tipo politico, di tipo comunitario. E d'altra parte, se non fosse così, allora bisognerebbe effettivamente pensare alla coscienza come uno stanzino ammuffito. Ma invece la coscienza è il luogo della scaturigine di quei valori che poi meritano e chiedono di essere attuati nella storia e che non possono essere attuati semplicemente da ciascuno da solo, perché l'impegno personale, la testimonianza personale è decisiva, ma altrettanto decisiva, in certi casi addirittura molto più decisiva, e ce lo insegna l'esperienza ecclesiale, l'esperienza comunitaria, è la testimonianza in senso comune, la capacità di costruire insieme. E se è vero, e l'ho detto prima, che l'oggi pone la necessità di recuperare uno spazio autentico dell'interiorità, perché ciascuno possa prendere in mano più seriamente, in modo più approfondito, la propria vita, è altrettanto vero, e non è in contraddizione con questo, che riprendere in mano la propria vita vuol dire condividerla con gli altri, vuol dire esercitare la propria responsabilità insieme agli altri. Ecco, in questo nucleo ho provato a vedere, con molte ovvietà, il rapporto tra coscienza e responsabilità, ritenendo appunto, come dicevo all'inizio, che nel mondo della coscienza verità, libertà e santità sono poi tre facce della stessa medaglia. Grazie.